questa serata l'abbiamo chiamata serata inaugurale dell'attività del Centro Culturale di Milano. In realtà ci sono già stati due importanti appuntamenti, uno con David Grossman e uno sul libro di Davide Rondoni, ma questo identifica un po' uno dei temi che durante questo anno sociale intendiamo sviluppare, toccare e suscitare. Raccontare la realtà, ottimisti o mendicanti. E in fondo il tema della speranza è quello che vogliamo toccare, e inizia con questo incontro il ciclo Sostenere la speranza degli uomini. Avremo degli altri appuntamenti in novembre, poi in dicembre, poi in gennaio. La speranza è ciò che fonda ogni attività consapevole, ogni attività umana, perché c'è un bisogno di futuro dentro la vita che si vive nel presente, c'è un bisogno di un senso di durata. Ci ha colpito in questo senso il discorso di Papa Benedetto XVI a Parigi, il cosiddetto discorso sulla cultura, quando diceva che l'intenzione dei monaci non era quella di conservare la cultura del passato, ma la loro motivazione era molto più elementare e l'obiettivo era querere Deum, cercare Dio. E dice, nella confusione dei tempi in cui niente sembrava resistere, essi volevano fare la cosa essenziale. Spesso la cultura, usando un'immagine, può sembrare come nel romanzo di Sartre Fowler o nel film che forse qualcuno di voi ha visto, Ogni cosa illuminata, una collezione su una parete di tanti oggetti, ognuno curato con una particolare devozione, studio, approfondimento, ricordo, ma tutti scollegati uno con l'altro. Oppure, come potremmo prendere una frase di Nietzsche che tanto segna di un atteggiamento più che di una posizione teorica, di un atteggiamento di fronte alla vita, non esistono più fatti, ma esistono soltanto interpretazioni, e dunque ognuno può leggere sui giornali o sentire attorno a sé tanti discorsi, anche tanti accenti di ricerca o di intensità, ma dei quali ognuno è libero di pensare quel che vuole, senza nessuna tensione comune a una convivenza che cerchi la verità. E dunque in fondo siamo un po' come degli uomini impegnati in tante cose, impegnati in politica, impegnati nel commercio, impegnati nell'industria, impegnati anche nella scuola, ma poco impegnati con la nostra umanità. Io crediamo che la cultura debba essere proprio messa alla prova della parola speranza, proprio perché dobbiamo trovare il fondamento di ciò che speriamo. Ognuno di noi, ogni persona attorno a noi, la società in qualche modo tutta, vive di persone che sperano qualcosa, che qualcosa duri di ciò che fanno. Sempre in quel discorso il Papa c'era una domanda importante, forse la domanda di questa sera. Riecheggiava, se non sbaglio, una lettera di San Pietro che dice: siate sempre pronti a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. La ragione della speranza deve diventare una risposta, quindi qualcosa che tiene. Proprio pochi giorni fa si apriva a Parma un festival dedicato alla speranza, noi lo sapevamo a giugno quando già avevamo deciso questo tema, e leggendo qua e là abbiamo visto interventi anche di importanti intellettuali dove dicevano proprio una speranza che non deve essere messa alla prova della fede. Ecco, io credo che questo sia quanto di più lontano dalle aspettative in realtà della persona che vive, perché trovare quello che fonda la propria speranza è assolutamente necessario. Cioè è necessario sapere se le speranze che gli uomini credono vere sono adeguate ultimamente all'impeto che dovrebbero sostenere, all'attesa di vita, alla loro fatica. Allora abbiamo chiamato due giornalisti, che una di Milano e uno da Dublino, dall'Irlanda, perché ci ha colpito in loro un modo di raccontare la realtà, in fondo il racconto della realtà, e ciò che ognuno di noi fa quando pensa ciò che ha vissuto, fa i conti con quello che ha fatto, racconta, si racconta a se stesso o una favola, o si racconta effettivamente il fondo della questione, se le cose tengono della propria vita. E la cultura deve ritornare a essere questa domanda precisa, puntuale, che condividono degli uomini, anche di culture, di posizioni umane diverse, come da un po' di tempo a questa parte ci capita occasione di fare a Milano, con anche altri centri e con altri soggetti. Dei giornalisti che forse potrebbero essere come dei nuovi monaci nel discorso del Papa a Parigi, e cioè che le loro parole riescono a ridire un'esperienza della realtà, dove il cuore e la ragione siano veramente mossi, siano veramente grandi, e cioè colmi di tutta quell'aspettativa che è nel cuore umano. Ci ha colpito il loro linguaggio in diversi modi che abbiamo conosciuto in questi ultimi anni. Hanno scritto recentemente tutti e due un libro, Marina Corradi è autrice delle vite degli altri, edito da Marietti, e John Waters ha scritto Lapsed Agnostic, ex agnostico, cioè un percorso, un cammino di uno che non conosceva, non sapeva più nulla riguardo a certe cose. Ecco, allora abbiamo chiesto di accogliere questa sfida sulla parola speranza, cioè se il modo di rappresentare la realtà può bastare a ciò che si vede, alla contraddizione che si sente, al dolore che si incontra, alla disperazione o alle attese, può essere un modo per chiedersi loro stessi, e quindi sarà anche una sorta di testimonianza, noi speriamo, quella di questa sera, chiedersi la loro speranza qual è, perché per scrivere bisogna, diceva Flannery O'Connor, se non sbaglio, può scrivere solamente chi ha una speranza, ecco, questo non l'avevo calcolato, mi è tornato in mente, proprio vero. Ecco, allora parola, vorrei solo così leggere, non ce l'ho di John Waters, ma di Marina Corradi, un piccolo pezzo dal suo libro, essendo lei figlia di un padre d'arte, sono un grande giornalista del Corriere della Sera, il quale lei ricorda che le diceva: mio padre aveva un senso assoluto del rigore professionale, se scrivi una cosa, era il suo imperativo morale, deve essere assolutamente esatta. È una sorta di laica devozione alla realtà, e tuttavia, confusamente, mi pareva di capire che se anche ogni nome era esatto e l'ora dell'evento spaccata al minuto, qualcosa ancora restava di non detto. Gli occhi degli uomini, la paura, i pensieri, tutto ciò non era misurabile, eppure di tutto era la cosa più vera. Ecco, noi li ringraziamo, vorrei fare un applauso per la loro accoglienza per sviluppare questo tema. Marina Corradi, giornalista di Avvenire da tempo, passata lì da Repubblica, è nata nella cronaca di Milano italiana agli albori della sua carriera nella notte, invece John Waters è giornalista dell'Irish Times, scrittore, ha scritto numerosi libri, è anche autore di PS per la radio e per la televisione, quindi molto un opinionista, un columnist dei giornali irlandesi. Marina Corradi, primo intervento, grazie.
Grazie. Funziona? Si sente?
Sì.
Nella opzione, la scelta che dava il titolo dell'incontro di stasera, raccontare giornalisti ottimisti o mendicanti, io sicuramente mi schiero fra i mendicanti nell'accezione che poi dirò, però ci ho messo 25 anni per diventare mendicante, cioè non è una cosa che per me è stata innata. Per spiegarvi devo fare un salto indietro, io ho cominciato a fare questo lavoro che ero molto giovane, avevo 20 vent'anni, alle spalle un'educazione fondamentalmente laica, cioè formalmente cattolica, come l'abbiamo avuto in molti, un'educazione cattolica rifiutata molto bruscamente a 15 anni, quando questo formalismo mi è sembrato una serie di no incomprensibili, inaccettabili. Venivo appunto da una scuola borghese che era il Parini di Milano, ero figlio appunto di un giornalista del Corriere, quindi quell'ambiente laico, colto, che in quegli anni, fine anni 70, insegnava ai figli una realtà, come dire, insegnava a stare nella realtà in modo serio, ma senza osare troppe domande. Cioè, io mi ricordo che di tutto quello che ho visto in casa mia, che tra l'altro era una casa travagliata, e anche questo conta perché la visione del mondo è molto influenzata da ciò che si vede in casa propria, per cui venivo già su con una sfumatura di disinganno, di delusione, di dolore, tutto ciò che alla fine, finito il liceo, mi restava più addosso, ciò che avevo imparato, era quell'espressione di Sartre: l'uomo è una passione inutile. Cioè, pensavo a me, ai miei amici, come sì, vedevo la nostra bellezza di ragazzi, la bellezza dei nostri innamoramenti, delle nostre gite, del nostro essere felici assieme, però non vedevo dove questo potesse andare, non capivo in che direzione mai potesse andare tutto questo. Quindi in maniera del tutto inconsapevole, perché poi non è che mi consumassi su libri, anzi, però ero precocemente una nichilista, una che aveva materialmente tutte le cose ma alla fine non credeva in niente. Mi sono trovata, sia perché mio padre faceva questo lavoro che perché ero portata a scrivere e mi veniva abbastanza naturale, a cominciare a fare cronaca molto presto, a 20 anni, e a fare cronaca nera. Quelli che tra voi hanno più anni si ricorderanno La Notte, quel giornale coi titoloni che veniva strillato nelle strade di Milano. Io ero una cronista di nera della notte ed ero molto fiera di esserlo, tuttora ho un bellissimo ricordo di quel lavoro, che era un lavoro brutale. Cioè, prendi una ragazzina di 20 anni e la mandi alle 6 del mattino in questura a parlare con i poliziotti che ti dicono quanti morti ci sono stati, ed è ancora il meno, perché poi vai sul campo, cioè vai sulle rocce dove ci sono gli spacciatori fatti fuori la notte prima. Io avevo un carattere abbastanza avventuroso e questo impatto mi piaceva, mi emozionava. Ero anche, cioè, a 50 anni hai una certa reazione, a 20 è un po' come una bambina che si vede proiettata in un film e fatica quasi a distinguere fra cosa è il film che ha visto il giorno prima e cosa reale. Per cui mi buttavo in questa umanità, per me è immaginabile, appunto, io cresciuta nella Milano bene, scoprivo che esisteva il Gratosoglio, il Quarto Giaro, gli spacciatori, un mondo che io non avevo mai sognato. E appunto vedevo i morti, vedevo il dolore, vedevo le disgrazie, e si potrebbe pensare che un simile impatto su una ragazza così giovane induca ancora di più al cinismo. In un certo senso è vero, cioè io vedevo ogni giorno come ha preso tutto il male, un bel po' del male che si compiva ogni notte a Milano, perché di certo non ci mandavano a vedere le dame di beneficenza, cioè andavamo sempre dove si erano ammazzati. E quindi ho avuto questa, per alcuni anni, questa scuola brutale, però forse per uno spirito mio di contraddizione, proprio il sentirmi buttata addosso ogni giorno tutto questo male, questa violenza, mi ha portato per contraddizione a dire: eppure non deve essere tutto qua. Perché io mi ricordo che istintivamente, e adesso lo dico, ma allora non ero affatto consapevole, cercavo e vedevo e riconoscevo e ricordavo in tutto questo male quel tanto così di bene che c'era. Perché mi ricordo che andavo dalle madri degli spacciatori, era terribile, ci mandavano a suonare al citofono della madre di cui il figlio era morto la notte prima, cioè una roba che adesso mi cadrebbero tutti i capelli per l'angoscia, ma allora appunto ero incosciente, avevo 20 anni, sì, lo facevano gli altri, io lo facevo. E però io mi ricordo queste donne che tu ti aspetti, questo è una spacciatore, l'ha fatto fuori un delinquente, cinicamente dici: vabbè, insomma, come dice la gente per strada, uno di meno, lo sapete che dicono così. Le madri, cosa avevano negli occhi le madri? Cioè le madri degli spacciatori avevano negli occhi la memoria di tutto il bene che comunque avevano desiderato per il loro figlio, e comunque ti dicevano: però non era un bambino cattivo. perché si ricordavano il bambino di 3 anni, di 6 anni, di 10 anni. Io le guardavo, io non ero madre, non immaginavo anche di avere dei figli, per cui non capivo, capivo solo che c'era qualcosa che sfuggiva a questa logica bestiale di male che apparentemente si ripeteva inesorabile. Quindi proprio da questa lunga proiezione di male mi è venuto come il desiderio istintivo di cercare qualcosa che male non fosse. Per farla breve, c'è stato un momento che ricordo sempre, forse qualcuno l'ha già raccontato, a Bologna, una notte del, mi sembra, di Natale 83-84, adesso non ricordo, saltò in aria un treno tra Firenze e Bologna, ci furono 10 o 15 o 20 morti, mi mandarono, perché a Natale nessuno dei colleghi anziani vuole saltare il tacchino, bisogna mandare i ragazzini, mi mandarono, io andai all'obitorio di Bologna quella notte, e quindi immaginate, in 20 anni, l'obitorio, arrivano i morti, però io non ero una che si impressionava del sangue, ero abbastanza, mi vantavo di essere una che non aveva paura, però mi colpì per sempre il fatto che entrando in questo obitorio c'erano i morti coperti, quindi niente di spaventevole, ma il braccio di uno di questi pendeva così, inerte, come di una marionetta, e mi venne in mente che io da bambina avevo un teatro di marionette, quando dormivo la sera vedevo le marionette piombate giù così nette. Il pensiero atroce che mi restò era: siamo solo cose. Adesso ho visto questo aspetto della morte, ho capito, siamo solo cose. Cioè, mi hanno ingannato tutti quelli che mi hanno raccontato che siamo altro, siamo solo cose. Io sono uscita da quell'obitorio distrutta. E però in qualche maniera c'è un disegno nelle cose, perché il giorno dopo mi hanno mandato a casa del papà, della famiglia di una ragazza che era dispersa in questo incidente, come al solito tremando, suono, e questo qua mi apre, io immagino che mi butti via calce, cioè, invece molto gentile mi guarda e mi dice: si accomodi, le faccio un caffè. Io mi siedo sbalordita, irrigidita sulla poltrona, questo gli è morto la figlia stanotte, mi offre il caffè. Beh, il fatto era che quest'uomo, io gli parlo e capisco che è come una sorta di trance, cioè lui ancora si illude che la figlia sia scappata e che sia viva. Io capisco che non devo interrompere, ascolto e a un certo punto guardo la foto sul comò di questa ragazza e vedo che mi assomiglia, aveva 18 anni lei, 21 quanti ne avevo io, era una emiliana, io sono emiliana di origine, una mora con i lineamenti un po' come i miei, e capisco che quello, per una strana circostanza del destino, quell'uomo, vedendo questa ragazza stravolta bussava alla sua porta all'alba, ha attuato nel suo stordimento disperato una sorta di identificazione, sta parlando con me quasi come se fossi un'amica di sua figlia stessa. Infatti me ne vado con cautela, quasi con paura, temendo di rompere questo, perché come avesse realizzato sarebbe stato disperato quest'uomo. Ecco, quindi dopo i burattini io ho capito che questi estranei assoluti che non avevo mai visto erano parte del mio destino, che comunque avevamo un destino comune, che qualcosa ci univa, che quindi non era vero che eravamo solo cose, c'era qualcosa di misterioso di più che io non saprei, avrei saputo chiamare per nome, però avevamo un destino insieme comune. Ecco, questo per dire brevemente di questo inizio. La ricerca di questo segno buono, in contraddizione, mi ha accompagnato inconsciamente, non è che io me lo dicessi, l'ho capito solo molto più avanti, però cercavo, ecco. È stata un'esposizione intensiva alla realtà e ho trovato una frase di uno scritto recente di Carron che dice bene cos'è stato tutto questo. Per me la cronaca è stata il porsi di un dato che esige una spiegazione. Cioè io mi sono trovata davanti a un dato che però chiedeva disperatamente di essere spiegato, a cui non bastava solo dire è andata così. Ecco, sempre Carol dice, c'è come uno stacco tra l'esperienza del reale e il Dio in cui pure diciamo di credere. Sembra quasi che andare fino all'origine del dato, ossia fare il percorso dal segno al significato, sia una forzatura a scopi religiosi e non ciò che originariamente è proprio della ragione avanti a tutte le cose. È vero, almeno io come giornalista ho sperimentato che se tu cerchi di superare questo muro del così è, così stanno le cose, cerchi di capire un oltre, di vedere qualcosa oltre questa apparenza, sembri strano, ti guardano strano, è comunque quello che dice Giussani nel senso religioso, cercare qualcosa oltre quello che immediatamente appare. Ecco, per me questo inconsapevolmente, non sapevo niente, come per un istinto è stato il senso di questo lavoro in fin dei conti, che mi ha fatto cambiare molto, ai miei figli mi ha fatto cambiare, ma anche questo lavoro mi ha fatto cambiare. Intorno ai 30 anni io sono tornata a essere una credente praticante debole, diciamo, nel senso che siccome io sono il classico San Tommaso che deve sempre vedere, toccare, mettere dentro le mani, e quindi la mia fatica è che io in ogni cosa cerco dei segni, anche le cose più banali, cioè magari aspetto un tram e vedo una spiga di grano a maggio che cresce in mezzo alle rotaie e che appena passa il tram, ed è un po' più alta, verrà falciata via, però questo suo ergersi verde, bellissima, in mezzo alle rotaie, il tram numero 9, in Viale Certosa, che è il posto più grigio di Milano, mi sembra un segno, è una cosa che mi commuove. Ecco, tutto questo è stato apprendimento anche, perché per esempio quando poi sono passata da Repubblica ad Avvenire, un servizio per me fondamentale è stato, mi hanno mandato in Amazzonia tra i missionari che curano gli indios, e lì la borghese milanese si è trovata su un altro pianeta, cioè immaginatevi un posto, potete immaginare che condizioni vivessero nella foresta, nella savana questi uomini, intanto con una precarietà assoluta, tutto quello che era garantito per me lì era da verificarsi, non so, non c'era un benzinaio, non c'era l'acqua, non c'erano i ponti, lo racconto spesso, il missionario che ci accompagnava arrivava a un ponte di legno, dei ponti da far paura su questi fiumi pieni di bestiacce, alligatori, e arrivava al ponte, scendeva dalla jeep, che peraltro c'era 200 anni, 200.000 chilometri, non si capiva come facesse andare, scendeva dalla jeep, tastava il ponte e diceva, ma sì, forse tiene. Io lo guardavo e dicevo, ma abbia pazienza, tiene o non tiene, cioè passi lei e poi quando lei è passato io a piedi la raggiungo. Cioè aveva questo concetto di provvidenza che non era insensato, tutta la sua vita era giocata sulla provvidenza, un fidarsi che ciò che chiedeva gli sarebbe stato dato, che era il contrario della mia garanzia di milanese che non si muove se non sa che 20 km dopo c'è il benzinaio, l'ACI, il carro attrezzi e quant'altro. Tutto era nel nome della provvidenza. Io che la provvidenza non ci credevo, comunque finché non la toccavo non ci vedevo, lo guardavo come se fosse pazzo. Però è stato un incontro determinante. E anche il fatto che questi qua, magari di origine benestante, famiglia ricca, fossero dall'altra parte del mondo a curare degli indios che sembravano tagliati fuori dalla storia, nelle loro capanne con le galline, le mamme che allattavano, i guerrieri, sembrava che la storia si fosse dimenticata di questo mondo, parlo degli indios nel cuore dell'Amazzonia. Cioè, chi glielo fa fare? Perché sono venuti qua? Cioè, erano tutte domande che restavano aperte. Ecco, ho incontrato tante cose, ho incontrato, non so, anche una cosa che mi apparteneva molto, che tuttora mi appartiene, il dubbio dell'abbandono di Dio, per esempio. Mi mandarono in Olanda per un'inchiesta sull'eutanasia, fine anni 80, l'Olanda aveva la prima legge sull'eutanasia. Mi mandarono ad Amsterdam e intervistai la fondatrice della prima associazione olandese dell'eutanasia, che era una signora molto gentile, come una zia, come una, non so, una brava signora, anche cordiale, gentile, che mi invitò a bere il tè, mi diede dei buoni pasticcini e parlarono amabilmente di questa cosa che per me era un'enormità e che per lei era perfettamente normale. E alla fine, un po' perché forse mi vedeva un po' come una figlia, c'era un gioco di età abbastanza forte, mi disse, ma lei è cattolica? Perché giustamente pensavo, si scrive un giornale cattolico, ma non l'ha detto giusto, era una giusta domanda. Sì, io sono cattolica, perché sa, anch'io da ragazza ero cattolica, poi però la mia migliore amica è morta ad Auschwitz, era ebrea, è morta ad Auschwitz, e io da allora non ho più potuto credere in niente di tutto quello che avevo creduto. Ecco, lì c'era la radice, c'era il seme da cui è nato tutto il percorso di una certa Europa che anche dal nulla della guerra ha tratto il suo non è stato vero niente, è stata tutta un'illusione. Io capivo profondamente questa signora, capivo la sua buona fede e capivo con angoscia che è una cosa terribile. Avevo il Deppian dell'eutanasia, di questa associazione, che mostrava una bara con dentro un orso yogi, avete presente l'orso yogi, yogi bubu, che si tirava il coperchio sorridendo addosso, come dire la morte è una cosa tranquilla, facciamola dolce, facciamola bella. Cioè, comunque da un punto di partenza sincero e drammatico si era arrivato a questa non umano, secondo me. Poi ho visto comunque una speranza ostinata che rimane negli uomini anche quando non te l'aspetti, perché mi ricorderò sempre una notte passata con Don Benzi. Camillo, dimmi quanto mi manca.
Sì, a metà.
Una notte passata con Don Benzi, Oreste Benzi, 2 anni fa, poco prima che morisse, l'estate prima che morisse, lui sapete che aveva l'abitudine di andare a cercare prostitute e drogati per la strada, e un giorno mi mandarono ad accompagnarlo in uno di questi giri. Lui aveva 80 anni passati e aveva il triplo delle energie mie, per cui alle 3 di notte lui continuava a camminare, io ero completamente distrutta. A un certo punto arriviamo in una periferia desolata di Rimini in cui ci sono 2 prostitute, una giovanissima, bella, bionda, cioè proprio quella che la gente, gli uomini passavano, frenavano perché era bellissima. In auto c'era una figura nella penombra e avvicinandosi abbiamo visto che era una donna di almeno 60 anni, ma di più forse, vestita da prostituta, cioè la desolazione, una donna anziana, sfatta, ancora lì a fare quel mestiere lì. Ed era, cioè, l'immagine, dici, beh, questa è l'immagine della disperazione, sei ancora qui adesso, sembrava una figura irraggiungibile a un'esperanza. E Benzi, che è un carro armato, si è diretto, ha puntato verso questa signora e si è messo a parlarle come se l'avesse conosciuta da sempre. Questo all'inizio l'ho guardato sbalordito, e poi evidentemente sbagliavo profondamente io, perché lei si è messa a ascoltarlo, lui diceva guarda che io ti posso far cambiare vita, puoi smettere, puoi fare un altro lavoro, ti posso dare una casa. Lei lo ascoltava e inaspettatamente a un certo punto fa, dammi il tuo telefono che io magari ti telefono, perché io ho un sogno, vorrei scrivere un libro sugli uomini, su quello che ho capito degli uomini, non c'è gli uomini in senso di maschi, in senso di umanità, e magari tu potresti aiutarmi. Io sono rimasta sbalordita perché non ci avrei scommesso una lira che questa qua ascoltava. Invece questa ha preso il numero di telefono e mi è rimasta la curiosità di dire chissà mai se... E chissà cosa si sarebbero detti quei 2 sugli uomini, cioè sarebbe stato un libro straordinario. Poi ho visto, devo dire, certe figure, non so, ho seguito dei monaci trappisti francesi di Saint-Fond, che è uno dei monaci, dei monasteri tradizionali francesi più antichi, che negli anni, fine anni 90, anzi fine anni 2000, andarono a fondare una nuova fondazione, un nuovo monastero a Novi-Dur, che è in Moravia, che è una zona duramente scristianizzata. E io ho avuto l'occasione di salire in macchina con uno di questi monaci e fare tutto il viaggio dalla Borgogna a Novi-Dur, quindi attraversando tutta la Germania, che mi commuoveva perché mi sembrava il viaggio di San Bernardo, il viaggio che San Bernardo con i suoi faceva a cavallo, che farlo a cavallo doveva essere una brutta cosa, perché quando ho fatto io nevicare, vi garantisco che anche in Volvo era una cosa impegnativa. Però era straordinario vedere che questo movimento 1000 anni dopo si ripeteva. Questo andava là, là c'erano dei ragazzi locali che volevano fare i monaci, sono entrati in un'enorme cascina con il muratore che stavano ricostruendo il monastero, molti erano monaci col saio da trappisti, il casco giallo in testa, che ricostruivano, ed era una cosa meravigliosa. E c'era la pietra che devono porre alla fondazione con su scritto 2001, che numero mai, come sapete, è XX1. Io non ho mai visto, cioè è raro vedere XX1, 2001 in numeri romani, in genere sono numeri molto antichi, e l'ha messa lì sotto, ed era la storia che si ripeteva, che riviveva. Per finire, quei missionari, ho visto, mi hanno mandato sullo tsunami, la banda c'è, che è quella parte dell'Indonesia, quella punta sull'oceano che è stata la più colpita dall'onda, perché si è presa un'onda da 30 metri, quindi è stata distrutta. Ed è banda c'è, è una zona islamica integralista, in cui i cristiani se possono li ammazzano. E siamo entrati di nascosto, travestiti da volontari, cose così, e là però sapevo che c'era un unico missionario ed era un cattolico italiano romagnolo, e siamo andati a scovarlo ed era lì in mezzo al fango con questa città coperta di fango come un fossile. Io venivo dall'Italia dove, se vi ricordate, dopo lo tsunami i filosofi sul giornale si chiedevano: ma Dio non esiste, perché se Dio esistesse questo male non potrebbe esistere, cioè tutto questo dibattito, se il male, se tanto male è possibile Dio non esiste. Perché io arrivo lì, mi presento al missionario e da giornalista stupido italiano gli dico: senta, ma noi in Italia ci chiediamo com'è possibile questo male, perché cioè, effettivamente vedendo i bambini morti che galleggiavano ancora ci vengono dei dubbi. E lui ha detto tre parole di una purezza teologica assoluta: il male non è di Dio, il male è il nostro male, la nostra libertà che sceglie il male, e talvolta questo male ci si ripercuote contro, però si può sempre ricominciare. E questo ha benedetto, non so, 20.000 morti in quei giorni, anche islamici. Io faccio lo studio sia della croce, poi se la vedono loro col Padre Eterno. Ed era lì che andava a dar da mangiare agli orfani. E in questa tragedia assoluta vedevi lui, due suore e un missionario americano che ricominciavano, che guardavano i campi e dicevano: queste erano risaie, è venuto il mare, quindi acqua salata, bisognava cambiare cultura, che però era un ricominciare, mentre la gente di lì, di cultura islamica, era attonita davanti alla porta con i cadaveri che ancora galleggiavano, perché la loro visione era dire: Allah ci ha dato questa punizione e siamo qua. E vedevi i soldati canadesi arrivati dal Quebec che li depuravano l'acqua perché non si prendessero il tifo, e vedevi il motore del cristianesimo che cercava di rimuovere questa cosa spaventosa che era accaduta. Cioè veramente la trasformazione della realtà si vedeva in questa fine del mondo, che il cristianesimo vuole trasformare anche il giorno dopo la fine del mondo. Finisco con gli episodi. Montreal, sempre Quebec, ci sono state 10 giorni fa, è una regione completamente secolarizzata, in cui hanno abolito l'insegnamento confessionale nelle scuole, stanno vendendo le chiese, ne fanno ville locali a $10.000 al metro quadro, cioè dimentichi di un passato molto cristiano, profondamente cristiano. Un prete della Trinità San Carlo che è lì, vado a intervistarlo e mi parla di questa situazione di disastro, però mi dice: guarda, l'altro giorno ho battezzato dei bambini e ho chiesto a questi genitori, che appunto non si ricordano neanche più come si dice il Padre Nostro, ma quanto vorreste che vivessero i vostri figli? Mi ha guardato, si sono guardati, boh, finché uno dice: ma io vorrei che vivesse per sempre. Che vuol dire che anche quando fanno fuori le chiese, le vendono al metro quadro, a bilocali, c'è una domanda dentro che rimane. Ecco, la cosa conclusiva che voglio dirvi è che questo lavoro per me è stato come entrare in una foresta di segni, un'espressione di San Bernardo. Cioè, secondo me, la situazione esasperata che è la cronaca, che è il fatto doloroso, è come un moltiplicatore di segni. Li vedi più forte, li vedi tutti assieme. L'importante è cercare di imparare a riconoscerli. Ecco, per riconoscerli occorre essere, secondo me, mendicanti. Perché? Perché quando pensiamo di essere, che ci basti, di essere autosufficienti, che tutto quello che abbiamo ci basti, di essere garantiti, che le nostre porte blindate, i nostri allarmi, i nostri soldi ci possano salvare da ogni male, la cosa istantanea è che ci dimentichiamo di domandare. E quando vediamo del male pensiamo subito che è il male degli altri, che a noi non ci riguarda. Io l'ho visto a Erba, mi hanno mandato a Erba quando confessarono i due assassini, e c'era questa città molto colpita, e lo posso capire, ma molti più che tristi, arrabbiati, offesi, come dire: questi sono dei delinquenti, ma noi non c'entriamo niente. E anzi, la rabbia di chi diceva: bisognerebbe ammazzarli, bisognerebbe incenerirli, bisognerebbe buttare, ma con rabbia, croce, buttare via le ossa, già che il male è loro e noi non c'entriamo niente, che secondo me è proprio il segno della dimenticanza della memoria cristiana. Noi nel Padre Nostro diciamo: liberaci dal male, che vuol dire che ci riguarda. Ecco, io sono grata a questo lavoro perché è attraverso di questo che ho imparato a essere mendicante, cioè a girare con gli occhi aperti e con la mano tesa, sempre cercando come la traccia di un'altra mano. Vi ringrazio.
Rogers, a te la parola.
Thank you. I started to write a new book, which is...
Ho cominciato a scrivere un nuovo libro che si intitola Al di là della consolazione,
Beyond Consolation,
che riguarda un evento che si è verificato nel mio paese la primavera scorsa, un momento molto importante e molto intenso per tutti noi. Una donna, una collega, una scrittrice giornalista, Nula Whelan, questo è il suo nome,
went on radio
è andata a prendere parte a un programma radio dove ha raccontato che gli era stato diagnosticato un tumore allo stato terminale, per cui ha raccontato della sua paura, del suo timore di morire, della sua disperazione di perdere la vita, di perdere la bellezza, di dover abbandonare l'arte, la musica, tutte le cose che lei amava. L'intervistatore le ha chiesto: crede nell'aldilà? E lei ha risposto no. E gli ha chiesto: crede in Dio? E lei ha detto: beh, questa è una domanda completamente diversa. E ha cominciato a raccontare della bellezza della creazione, della bellezza del mondo, tutte le cose in cui lui credeva ma che non era in grado di raccontare. Poi è tornata però alla sua posizione iniziale, ovvero che non poteva pensare alla consolazione in quel momento, perché la sua percezione in quel momento era che la fede fosse solo una questione di consolazione. Ecco perché ho deciso di intitolare il mio libro Al di là della consolazione, per due motivi. Da un certo punto di vista, questa donna e tutti noi, la cultura che rappresentava, di cui parlava, che sostanzialmente esprimeva il sentimento dominante di quest'epoca, ecco, tutto questo è al di là della consolazione, secondo me. Da un altro punto di vista, l'interrogativo: che cosa esiste al di là della consolazione, se c'è qualcosa oltre, se non è semplicemente qualcosa che noi abbiamo inventato per consolarci di fronte sull'orlo dell'abisso. Ecco, questa signora Nula Whelan è parte di quella generazione post-68, quindi la generazione del 68. In Irlanda in realtà non abbiamo avuto un 68, perché in Irlanda gli eventi sono verificati con un certo ritardo rispetto al resto d'Europa, però lei è una femminista, una radicale, una persona di sinistra, ma anche una persona in grado di esprimere e articolare i sentimenti delle persone. Io con lei non ero d'accordo su molti punti, in alcuni casi ci siamo scontrati violentemente. Ciononostante, ne sono grato e sono rimasto molto colpito dalla sua intervista. Soprattutto perché lei ha espresso qualcosa che io stesso sentivo. Un qualcosa che io stesso sentivo e nel quale mi riconoscevo. Io sono immerso nella stessa cultura in cui vive lei, per cui anch'io condivido in parte il suo retaggio. Quindi c'è una parte nella mia mente che è dominata dalla disperazione, un'altra parte che è dominata dalla speranza, una parte di me è paura. La natura della cultura in cui noi viviamo porta a tenere questi comparti separati, come comparti strani, come nel giornale, voglio dire, c'è la pagina dedicata all'economia, quella dedicata alla cultura, ma sono di nuovo comparti strani, e questo è un po' quello che sento di avere anche io in testa. Questa scrittrice, questa giornalista, è riuscita a esprimere qualcosa estremamente vero. Ma la risposta, la reazione che c'è stata a questa sua intervista è la cosa che mi ha colpito di più, perché si è parlato molto della sua onestà, del suo coraggio, ma secondo me non si è parlato della cosa più importante, cioè della sua capacità di esprimere la disperazione. Questa è una cosa che noi non siamo in grado di ammettere, e probabilmente è per questo che non è stata riconosciuta. Per questo ho deciso di scrivere questo libro. e cercare di disegnare quasi un quadro di questo evento, del significato di questo evento. Io mi sento un po' come un outsider, come un esterno, perché nel 78 avevo 13 anni, per cui stavo appena entrando nella adolescenza, e forse per questo motivo che non ho mai avuto un interesse veramente profondo e genuino nella rivoluzione del 68. Ero comunque pronto a partecipare alle sue conseguenze, ai vantaggi che magari ne sarebbero derivati, ma non ho mai sentito che fosse qualcosa che, a cui io avevo contribuito direttamente. Anche perché io, tra l'altro, non ho frequentato l'università. Mi sono sentito, ripeto, come un outsider, come qualcuno che ha vissuto semplicemente ai margini di questa rivoluzione. Adesso, a 40 anni di distanza, per cui a 40 anni di distanza, adesso mi ritrovo in grado di guardarmi indietro e descrivere tutto questo come un viaggio. Per cui senza sentire di tradire me stesso, posso a questo punto dire che cosa effettivamente è successo. Non sono io quello che ha la responsabilità di mantenere quelli che sono stati i valori di questa rivoluzione, oppure un sostenitore della propaganda. Il mio ultimo libro, il libro più recente, L'Abstract Gnostic, descrive proprio la mia esperienza di questa libertà che era stata annunciata negli anni 60. Molto in breve, questa libertà si può riassumere così. Per me si riassume come ripudio dell'autorità vigente, autorità del cattolicesimo, autorità della Chiesa, di Dio stesso. E per amore di questa libertà si è arrivate a negare qualcosa, cioè appunto questa autorità che io stesso mi sono alla fine negato, ma in maniera puramente gratuita. Per cui nel mio libro descrivo questa esperienza. Dopo, quando sono arrivata al termine di questo viaggio di libertà, dove ho trovato i confini della mia umanità. Parlo dell'alcol, dell'abuso dell'alcol, delle conseguenze che questo ha avuto su di me. Parlo di cosa mi ha insegnato questa esperienza. Non è semplicemente che a me sia stata negata la libertà in maniera arbitraria da parte di persone più anziane, più vecchie di me, che potevano avere così una visione più gioiosa della vita. Io ho scoperto alla fine di questo viaggio qualcosa che in realtà qualcuno aveva cercato di dirmi già da tempo, ovvero che la mia natura era diversa da quella che io avevo pensato fosse. E quello che ho imparato alla fine di questo viaggio, quando ho raggiunto proprio l'orlo del precipizio e mi sono visto davanti agli occhi un abisso, ho imparato che dovevo tornare indietro, dovevo riesaminare la mia natura. E a quel punto poi ho trovato un linguaggio che riusciva a scrivere tutto questo in Giussani. Cioè che il desiderio era talmente grande che non sarei stato in grado di soddisfarlo in questo mondo e che quindi non ero realizzato. Quando mi sono reso conto che questo ero io, che questo era accaduto a me, l'interrogativo che mi sono posto è stato: perché non mi sono reso conto di tutto questo? Era così ovvio in fondo. vita, vivere 20 anni in questo errore. E questo secondo me è il punto importante, la cultura, tutto a che vedere con la cultura, la natura della cultura. Una cultura che mi ha sedotto a tal punto che sono arrivato a negare la mia vera natura, la mia stessa natura. La cultura mi aveva offerto una versione alternativa della realtà, che sembrava plausibile, nella quale tutti i componenti si combinavano perfettamente, così come mi era stato insegnato. Una cultura che io ho seguito per molti anni, senza mai rendermi conto che in realtà era falsa. E questo è il fenomeno che mi interessa adesso, che mi interessa studiare, che è possibile vivere nello stesso spazio, nello stesso tempo, nella stessa realtà, apparentemente nella stessa realtà, ma avere due opzioni, almeno due opzioni. Ecco, questo secondo me è l'aspetto più interessante dell'epoca in cui stiamo vivendo. La cultura ha determinate caratteristiche che però sono invisibili, ma sono estremamente seduttive e estremamente convincenti, e che mi spiegano come sono io in un modo specifico che ancora mi convince. E questo nonostante a volte mi si vengano poste di fronte delle prove inconfutabili. Per esempio, io ho continuato a ripetere e a ripetere sempre gli stessi errori, pensando che però ogni volta mi avrebbe portato a un risultato diverso, e questo mi ha fatto fare l'alcol. Ho pensato magari che so io se mischio diversamente, se mischio vino e birra piuttosto che vino e superalcolici, magari il risultato finale è diverso. E questo l'ho ripetuto per anni e anni, fino a che mi sono reso conto che alla fine il problema non era la bottiglia, il problema era dentro di me. Per cui quello che ho capito è stato proprio che, guardando la cultura in questo modo, mettendo a frutto la mia esperienza, chiedendomi quali sono le caratteristiche di questa cultura che hanno portato poi a questo risultato, e tra l'altro devo dire che questo è un aspetto estremamente sottile e complesso, che sto solo adesso incominciando a capire inizialmente, da cui riesco a distinguere alcuni elementi. Ecco, mi rendo conto per esempio che il linguaggio è fondamentale, il dibattito pubblico che si ritiene sia libero, non abbia vincoli, al quale pensiamo di contribuire in maniera libera e che riteniamo che rifletta in parte anche i nostri punti di vista, i nostri contributi, i nostri sentimenti, le nostre emozioni, i nostri desideri più intimi, in realtà non è quello che pensiamo, è un organismo diverso, a cui tutti noi contribuiamo, è vero, ma che ha una vita a sé stante, che poi ci risponde, ci dice delle cose che non sono esattamente quello che noi avevamo in mente. Per cui in un certo quel modo ci dice che cosa dobbiamo pensare, forma le nostre menti, ci dice che cosa è permesso e che cosa non è permesso. E tra l'altro ci dota di sensori in modo che noi possiamo correggerci, autocorreggerci in anticipo. Non c'è modo che la cultura ci corregga, perché noi anticipiamo ciò che è permesso e ciò che non è permesso. E come giornalista mi sono reso conto di tutto questo, giusto per fare un esempio. Se dovessi scrivere un articolo questa settimana per la mia testata, potrei molto facilmente menzionare il nome di Cristo, tutti capirebbero, nessuno si preoccuperebbe. Ma se dovessi scrivere un articolo di economia e menzionassi la parola Cristo in un articolo di economia, anche se fosse in contesto, anche se rientrassi nelle cose che vorrei dire, comunque questo genererebbe un allarme. perché? Perché probabilmente qualcuno deve aver pensare che lo uso fuori luogo, che abbia qualche problema mentale, proprio perché non è permesso creare queste connessioni. Cioè la connessione con la parola Cristo può avvenire solo in alcuni ambiti ben circoscritti. E questo è comunemente accettato. Soprattutto è una cosa su cui tutti sorvegliano. Quindi la cultura ha tutta una serie di aspetti estremamente sottili. Io parlo della natura della cultura stesso, che mi ha dato una visione di me stesso, come se fosse una macchina, per cui io vedo il mio corpo come una macchina che funziona a volte e a volte non funziona. Ma non è un qualcosa che fa parte di me, non è un qualcosa che è parte di me nel mio intimo, è qualcosa semplicemente che mi è stato dato. E ci sono moltissimi elementi della cultura che dovremmo cominciare a studiare in maniera più approfondita, e padre Giussani lo sapeva bene. In uno dei suoi libri ha detto: poiché è possibile essere distrutti e feriti senza soffrire e quindi senza imbarcarsi per una ricerca di una risposta, come avviene spesso per tutti noi, le persone si permettono di essere fuorviati dagli atti perversi perpetrati dai poteri sovversivi, lasciandosi sopraffare dai media, e non vediamo nessun segno di ripresa, ad eccezione di quei pochi che sono più coscienti di quello che sta avvenendo. Per cui bisogna diventare più coscienti anche di quelle cose che noi diamo per scontate, cioè pensare che ci sono delle cose neutre nelle nostre vite, come uno schermo della televisione che diventa una fonte di informazione e basta. No, in realtà si tratta di un martello che ci martella concetti e idee nella testa, ma soprattutto ce ne fa uscire altre. Un concetto di cui si parla molto in Irlanda in questo momento è la secolarizzazione. Non basta più questa parola, abbiamo bisogno di un neologismo, perché questa parola non spiega quello che sta avvenendo veramente, anzi ci fuorvia, perché ci fa pensare che si parli sostanzialmente di separazione tra Chiesa e Stato, di rimuovere, diciamo, quelli che sono i concetti religiosi dall'arena politica. E sono tutti pronti ad accettare questo concetto che come parte integrante necessaria della società moderna, anche gli uomini di Chiesa. E invece il termine secolarizzazione, no, voglio dire, entrambe le parti utilizzano il termine secolarizzazione, sia quelli che ne sono a favore, ma lo utilizzano anche coloro che sono contrari, che lo contrastano. E questo secondo me è interessante, perché è raro che avvenga una cosa del genere, che lo stesso termine possa essere utilizzato con la stessa passione, che possa essere qualcosa di estremamente positivo e di odioso allo stesso tempo. Ecco, a me questa parola mi fa paura, devo dire, perché permette al processo di continuare, di proseguire, mentre noi stiamo guardando a qualcos'altro, ci sta distraendo da quello che è veramente importante. Perché la cosa veramente importante che sta avvenendo è che è in atto un processo di assolutizzazione, che significa una cosa diversa, significa che la mia natura, la mia vera essenza è stata cambiata dalla cultura, che il senso di me, Giussani ci descrive come qualcosa di essere sospeso nel tempo e nello spazio, tra qui e l'infinito. Bene, questo concetto, questa idea di me che mi permette di essere veramente libero, completamente libero, che mi permette di volare alto, che mi permette di essere veramente uomo, inteso come essere umano, vedi, tutto questo non c'è più, o sta quasi per scomparire, a causa di questo processo culturale così sottile.
so.
Per cui camminiamo sempre più rattrappiti, sempre più piegati su noi stessi, come se il soffitto si abbassasse e ci obbligasse a stare gobbi. E questo si ricollega, secondo me, molto all'idea della speranza. Il Papa, nella sua ultima enciclica, Spe Salvi, ci parla di questa idea della natura specifica della speranza. Ecco, ancora una volta, la speranza è una parola che noi diamo per scontata, perché pensiamo in maniera molto superficiale alla speranza. Che cosa sperate? Che cosa spero io? Che cosa mi tiene? Qual è la speranza che mi tiene in vita? Giussani dice che la speranza è un seme che esiste in ogni donna e in ogni uomo, fin dall'inizio. Ma che cosa significa? Io mi sono reso conto che durante la vita di una persona si scopre progressivamente quello che è il concetto della speranza. Se ognuno di noi si guarda la mattina quando si alza dal letto, si alza con una motivazione, qualcosa che dà appunto passione, che mobilita, che motiva, e cerca di raggiungere quello che è il proprio obiettivo, la realizzazione della propria motivazione, che sia una realizzazione professionale o affettiva o artistica. Durante la vita ci si rende conto che al di là di questo ci deve essere qualcos'altro. Che ogni qualvolta che si fa qualcosa per cui si ha passione, questo in un certo qual modo mi delude un po', non è all'altezza delle mie aspettative e dei miei desideri, per cui le cose che faccio adesso, che magari quando avevo 20 anni mi avrebbero fatto sentire onnipotente, sarebbero state incredibili, quasi non ci avrei potuto credere. Oggi, con tutto rispetto, non sono più sufficienti. Ci deve essere qualcos'altro. E il Papa lo dice in maniera molto chiara. Giorno per giorno l'uomo vive speranze più o meno grandi, diverse a seconda del periodo che sta vivendo. A volte una di queste speranze potrebbe essere assolutamente sufficiente, senza più bisogno di altre speranze. I giovani possono sperare di un amore pieno e soddisfacente, oppure di raggiungere una certa posizione nel lavoro o un successo che possa essere decisivo per il resto della loro vita. Quando queste speranze si materializzano, è evidente che però non rappresentano il tutto, è evidente che l'uomo ha bisogno di qualcosa di più, che vada oltre a questo, è evidente che solo qualcosa che si collega all'infinito può essere soddisfacente per l'uomo, qualcosa di più grande.
Scusami, can you slow down and go back to the last sentence?
Very last sentence. A questo proposito, l'età moderna ha sviluppato la speranza di creare un mondo perfetto, che grazie alla conoscenza scientifica e alla politica basata sulla conoscenza scientifica sembra essere raggiungibile. Queste speranze bibliche nel regno di Dio sono state sostituite dalla speranza del regno dell'uomo, la speranza di un mondo migliore, che sarà veramente il regno di Dio. Ecco, c'è stata questa sostituzione di quello che era il nostro senso assoluto di speranza con un senso minore, se vogliamo. E ci sono molte spiegazioni. Superficialmente si potrebbe dire che adesso si possono vendere forme di speranza, si possono commercializzare forme di speranza, e quello che è stato fatto, per poterlo fare bisognava distruggere speranze più grandi, la grande speranza che sarebbe stata più che sufficiente. non avremmo avuto bisogno di altro se questa fosse continuata. Ma ci sono anche tante altre cose. L'idea, per esempio, che l'uomo abbia perso la sua umiltà. Che si rifiuti adesso di piegarsi, di inginocchiarsi di fronte a qualcosa di più grande. Per cui sono tanti gli elementi. Per me, tornando a quel viaggio di cui vi dicevo, guardandomi indietro, rivedendo questo viaggio che ho compiuto negli ultimi 30 anni, della mia vita e anche della società in cui vivo, ho visto che c'è una forte tentazione, la tentazione di continuare, di portare avanti la rivoluzione, di spingere questo processo, questo progetto rivoluzionario dalla falsa idea di libertà per portarlo al concetto giusto, reale di libertà. Ecco, e devo resistere a questa tentazione. Giussani mi ha insegnato che devo resistere a questa tentazione, che non è questa la cosa importante, che non è il mio scopo nella vita, che non sta a me correggere gli errori della mia società, non ha nulla a che vedere. Io devo essere onesto di fronte alla realtà. E Giussani nel suo libro dice: chiunque sia colpito da qualcosa di diverso deve andare a cercare il proprio destino, cercando di creare se stesso per non perdere tutto. Questa presenza umana diversa si incontra con qualcosa di diverso a cui obbedire, un impatto sempre nuovo in coloro che seguono e in coloro che obbediscono. Per cui devo seguire sostanzialmente. È questo quello che mi insegna Giussani. Però si pone un problema a questo punto: che cosa devo seguire? Penso che questo sia il dilemma della cultura moderna. Questo desiderio, questa speranza che noi abbiamo, quel piccolo seme della speranza di cui parla Giussani. E poi abbiamo la storia, tutta la storia che è intorno a noi. Abbiamo la figura di Cristo, che dal punto di vista culturale è una figura fortissima, ma c'è sempre, ripeto, questo problema dell'incontro. Nel suo libro Giussani, anche perché devo dire, dopo aver letto il libro di Giussani, che parla di Andrea, di Giovanni, quando incontrano Gesù quel pomeriggio e quando dicono: maestro, facci vedere dove vivi, e trascorrono il pomeriggio con lui. Ecco, Giussani descrive in maniera estremamente eloquente e magistrale l'eccezionalità che devono avere incontrato, e riesce a rievocare questo senso di la realtà di questo incontro. Per cui attraverso Giussani abbiamo la possibilità di rivivere quel momento, rimmaginarlo come se avvenisse in questo momento. E tuttavia Giussani ci dice che non può essere così. Ci dice che Gesù non è un bell'uomo che possiamo incontrare per strada, che Gesù è un fatto della storia, che esiste e vive solo se vive adesso, nell'incontro con l'altro. Questa è la grossa difficoltà, il grosso ostacolo che abbiamo nella nostra cultura, perché quando ci incontriamo, quando incontriamo l'altro, siamo due cose: siamo ciascuno l'essere umano che ha questa natura, questa essenza, questo desiderio fondamentale, ma al contempo siamo anche i portatori del virus della cultura, che cerca di estinguere questo desiderio, di sopirlo, di eliminarlo, che ci dice che non è importante, che ci dice che se Dio esiste non ha nulla a che vedere con tutto questo, che Dio è qui, in questo edificio, per andarlo a visitare la domenica, per la consolazione, che in realtà tutto quello che conta è da un'altra parte, e questo virus noi lo portiamo costantemente con noi. Ciascuno di noi si deve confrontare con questo, con questo retaggio culturale, questa versione errata ed erronea della realtà, e ciascuno di noi rimane paralizzato, perché anche se noi vediamo Cristo nell'altro non possiamo dirlo, non siamo in grado, ci vergogniamo, ci sentiamo in imbarazzo. Questo imbarazzo è un qualcosa di complesso, e questa è una cosa che anche mi ha interessato molto, perché pensavo che questo imbarazzo avesse unicamente a che fare con il fatto che avessimo rifiutato la superstizione, perché questo è un qualcosa che in un certo qual modo ci diciamo, no? E ho sempre pensato anche che ci fosse una forma di rabbia, una rabbia che venisse in un certo qual modo direzionata a Cristo. Però quando mi allontano, quando mi giro e giro le spalle a Cristo, cosa che ho fatto, ecco, attraverso gli insegnamenti di Giussani, attraverso le parole di Giussani, sono andata a rivivere quel momento, sono andato a guardarmelo e mi sono chiesto quali sono state le circostanze che mi hanno portato a fare quello che ho fatto in quel momento, e ho scoperto una cosa di me molto interessante. Ho scoperto, per esempio, che non avevo mai avuto né un attimo di sospetto, di dubbio, di ostilità, di rabbia nei confronti di Cristo, mai, neanche per un istante, che mi ero allontanato per tutta una serie di motivi, ma soprattutto due: in primis per quel rifiuto dell'autorità che lo circondava, la figura di Cristo, e in secondo luogo perché per me questo era un alibi per poter seguire o inseguire la mia versione o la mia illusione di libertà. Quindi questo allontanarmi da Cristo è stato caratterizzato dall'imbarazzo, da vergogna che io provavo, perché rifiutavo sostanzialmente questa bellissima figura di Cristo, che non mi aveva mai detto di essere altro che la perfezione alla quale io aspiravo. Per cui ho ancora questa sensazione. Ma con che coraggio adesso lo posso guardare in faccia dopo quello che ho fatto? E questo è il grosso problema. Per cui nell'incontro tutte queste emozioni, tutti questi eventi, tutte queste esperienze entrano in gioco. Per cui evidentemente ho bisogno di un modo diverso per affrontare questa cosa. Ed è questo il mio viaggio, anche in questo momento. Io non sono venuto qui a parlarvi di queste cose in qualità di esperto. Sono qui come mendicante. Non pecco di umiltà, non... sono qui però come qualcuno che non sa, che sta cercando ancora, che sta avanzando nel buio a tentoni, però ho questo desiderio. E come Giussani ha detto, io sono sicuro di alcune cose, alcune grandi cose. E tutto quello che posso fare a questo punto è aspettare. Questa sera aspettavo che mi venissero a prendere al mio hotel, era giusto il tramonto, il crepuscolo per me è il momento migliore in città, quando cominciano a accendersi le luci, c'è questa nebbiolina che avvolge la città, e pensavo alla mia collega Nuala O'Fallon. sentito, ho avvertito perfettamente il suo dolore. L'ho vissuto sulla mia pelle, ho sentito il senso della perdita. L'idea che non ci sarebbero stati in più momenti così. Ecco, la città al crepuscolo è bellissima per me. È piena di aspettative chiare, non ambigue. Che è quello che sostiene lo spirito. Avete mai visto la serie di telefilm Sex and the City? Ecco, magari il prossimo serial sarà lo spirito, Spirit and City, perché Sex and the Spirit per me vanno di pari passo. Per cui aspettavo Camilla che mi venisse a prendere, però stavo aspettando anche qualcos'altro. Da quando ho imparato a guardare a me stesso attraverso le parole di Giussano, ho imparato a guardare anche alle altre persone in maniera diversa. Le vedo che aspettano. Non le vedo più fare cose a casaccio. Le vedo in una guisa assoluta, che stanno facendo qualcosa per raggiungere un obiettivo, che stanno aspettando. E io appunto ho provato questa disperazione, la disperazione che la mia collega è riuscita a esprimere riguardo all'idea di perdere tutto questo. E poi anche guardando attraverso la nebbiolina e guardando il Duomo, mi sono reso conto che c'è dell'altro. Ed è questo quello che ho adesso, tutto quello che ho. Mancano ancora degli elementi. La società oggi si trova di fronte a un grave dilemma, proprio perché la cultura ha contaminato così tanto il linguaggio dell'assoluto. Molti di noi non lo usano più. Per cui i nostri desideri più intimi, a cui dovremmo dare il libero sfogo, in realtà ci vengono ripiantate come chiodi nel cuore. Per cui abbiamo bisogno di un nuovo linguaggio, un nuovo modo espressivo, una nuova modalità espressiva, per poter esprimere quello che noi riconosciamo nell'altro, che la cultura non ci permette di esprimere. Io non uso mai la parola missione. Uso la parola esperienza. Bene, questa è la mia esperienza. Non sono qui per provocare una rivoluzione o per mettermi alla testa di una rivoluzione, né per raccomandarla. Ci sono già state fin troppe rivoluzioni. Quello di cui abbiamo bisogno, quello di cui io ho bisogno, essere in grado di parlare dei desideri miei più intimi e collegarli a quelli degli altri che condividono questi miei desideri. Grazie.
Perché mi pare che abbiamo ascoltato due interventi molto intensi e anche molto diversi tra loro. Vorrei solo dare delle tracce per molto brevi per trattenere, con un grande ringraziamento, la loro, direi, esposizione, non nel senso di come hanno esposto le cose, la esposizione della loro umanità di fronte a noi, che ha fatto di questo momento un incontro reale, non chiuso. Mi ha molto colpito in Marina, ci lascia con questa immagine di essere esposti in modo intensivo alla realtà, come lei ha raccontato nel suo mestiere, cosa che dà una grande ebbrezza, una grande senso di essere nel mondo e nello stesso tempo di non saper guardare e sorreggere questo mondo che viene addosso come una foresta di segni. Eppure il cammino umano è esattamente questo dato che chiede a te, che chiede a noi una spiegazione. E questo, questa è una posizione umana vera, interessante, ma mi ha molto colpito, credo che ci abbia molto colpito anche il racconto e il percorso che si apre con quella testimonianza drammatica di quella collega di John Waters, che ha aperto e chiuso il suo intervento, di questa barriera che può essere la cultura di cui siamo parte. Ognuno di noi nasce in un momento della vita, della storia in cui non ha scelto il periodo, l'accento, il sistema di governo in cui c'è, le cose a cui è stato educato e tutto questo può separare l'io, può separare il desiderio da quello che attende. Ecco, lui ha mostrato in modo, secondo me, molto drammatico e necessario il fatto che la speranza non è una definizione, è invece qualcosa che cresce all'interno stesso del tuo camminare, cioè cresce all'interno stesso del nostro fare storia, del nostro vivere. In questo senso quell'accento suo di un nuovo linguaggio è molto, non so se avete, io riesco forse non a sintetizzarlo bene, ma trovo veramente decisivo che ogni persona ha un tratto e porta parole nuove proprio perché rifà il cammino lui personalmente con un carisma suo dentro il tempo. E perché questo sia il punto convincente, cioè come quell'immagine del soffitto che si abbassa sempre di più, la cultura, ciò che si sa, mi viene in mente Eliot che dice: dove è finita la vostra sapienza che avete perduto sapendo, dove è finita la vostra informazione di cultura che avete perso nell'informazione. Però tutto questo consolidato che fa sì che non si ritrovi più il volto cercato. Io credo che il fatto cristiano da questo punto di vista sia una novità veramente nuova, e lui ha posto il grande problema della sua incontrabilità. E questo devo dire che cioè, se c'è un punto di partenza, di inizio, cioè se è incontrabile, cioè se è contemporaneo, il cammino si apre, si può compiere. Se questo punto non c'è, il crepuscolo prelude a una notte infinita. Invece l'immagine con cui lui ci lascia è il crepuscolo come simile al tramonto, cioè che prelude l'arrivo di una luce nuova. Insomma, i temi sono stati tanti e le immagini anche usate molto diverse, ma credo che proprio questa parola della speranza che Peggy indica come una bambina, cioè come un punto indifeso e però reale, puro, che cammina nella storia, sia esattamente la possibilità di aprire la grande misura dell'uomo moderno, del giornalista raccontatore e disvelatore dell'ovvio, dietro un reale in cui non c'è nulla, ponga esattamente a uomini come loro e ci abbia riposto a noi questo grande tema della verità, della verità di noi stessi. Quindi li ringraziamo con ancora un saluto. scritto a una persona molto citata stasera, cioè Don Luigi Giussani, diceva, prima che nascessero molti articoli, una decina di anni fa sulla stampa, anche suoi, su interviste, diceva, scrivere un articolo è difficile tanto quanto fare il discorso all'Areopago di San Paolo. Cioè lui aveva una grandissima tensione e anche senso di difficoltà di queste parole, quindi parole che tengono. E questo mi pare che corrisponda a quanto loro ci hanno detto. Ci lasciamo dunque per prossime occasioni, è uscito il programma del Centro Culturale, è un anno molto intenso, ci saranno tantissimi ospiti e temi importanti, da un dibattito Tremonti Vittadini imminente, alla Forga, Giorgio Israel, alle letture di Vita e Destino, al Teatro Dal Verme, alla mostra che si apre settimana Ventura al Centro Culturale, alla sua sede su Milano dal 58 al 2008, Metamorfosi di una città, insomma vi invitiamo a guardare, sostenere, associarvi e a rincontrarci nelle prossime occasioni. Un grazie a John Waters e a Maria Corrado.